a Dio. Oggi è un giorno particolare e non possiamo non parlare di Pasqua. Per gli ebrei la Pasqua aveva un significato, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, passaggio dall'Egitto, essere servi in Egitto, a essere persone libere nella terra promessa, essere persone libere al di là del Mar Rosso e anche al di là del Giordano. Ma anche al di qua del Giordano c'era un territorio che fa parte di Israele. E il Signore ha fatto grandi opere. E questo doveva essere ricordato, questo passaggio. Ogni anno c'era tutto un rituale. E gli ebrei ancora lo fanno così. Ancora ricordano questo passaggio. Ma la parola di Dio ci dice, a noi cristiani, che Cristo è la nostra Pasqua. E per noi la Pasqua è un altro passaggio. È un passaggio dalla schiavitù del peccato alla vita eterna, alla libertà nello Spirito. Non siamo più schiavi del peccato, ma siamo servi del Signore nella verità, nella Sua volontà. Amen. Gloria al Signore. Per cui per noi è importante anche oggi, mentre gli altri giorni ricordiamo lo stesso che Gesù è risorto, oggi lo ricorda il mondo. E per noi non è una cosa brutta che la gente ricorda, magari capissero veramente il significato di che cosa è la vera Pasqua, la vera Pasqua che è legata, diciamo, alla risurrezione, perché è lì che si completa il piano di redenzione. Quando Gesù si è fatto uomo ed è nato in una stalla, è nato, diciamo, come noi, con un corpo, bambino, piccolino, senza denti, sicuramente in bocca, senza la capacità di camminare, di tenere all'impiede, avevo bisogno di essere sostenuto, avevo bisogno di essere nutrito, come tutti i bambini che nascono, come siamo nati anche noi. E là è iniziato il piano della redenzione, è iniziato, gli angeli l'hanno annunziato, oggi è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Cioè, e quello ha portato gioia perché era nato il Salvatore, ma il piano di salvezza si conclude non sulla croce, ma si conclude quando la morte deve restituire il Figlio di Dio, quando la morte non lo può più tenere perché non ha la legalità per tenere il Figlio di Dio, perché su di Lui non c'è nessun, le nostre colpe le ha scaricate lì e in Lui non è stata trovata nessuna colpa, per cui la morte lo ha dovuto dare, lo ha dovuto restituire, e Gesù è risorto. Voglio leggere un verso in Apocalisse capitolo 1 verso 17, dal verso 17 la seconda parte dice: non temere. Qui sta parlando a Giovanni e personalmente Gesù, che dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Gesù ha detto: fui morto, ma ora sono vivente nei secoli dei secoli. Sapete, è triste vedere che la gente, per ricordare la passione del nostro Signore Gesù, lo fanno realmente nel loro cuore morire, si intristiscono, piangono, e poi ci sono le campane a lutto, anche se qua a Ispica si fa eccezione, perché qua è una festa, e qui noi rasentiamo al massimo il paganesimo più paganesimo che ci possa essere, E poi viene esaltato principalmente questo fatto che sta Maria che ci cammina appresso, che è solo sta Maria che ci cammina appresso. E poi la domenica dopo la resurrezione, qua soprattutto in Sicilia, ci sono tutti questi incontri a Monica, è ancora più spettacolare. C'è la Maronna Vasa Vasa che allarga e muove le braccia. Ma quando nella Bibbia non c'è un minimo accenno che Gesù si sia incontrato con sua madre, che abbia incontrato delle donne, sì, che abbia incontrato, che le prime a vederlo risorto siano donne, sì, ma non c'era sua madre, non c'è scritto che c'era sua madre, non l'abbiamo letto. Forse si sarà incontrato veramente con sua madre, penso che, ma Gesù si è incontrato con i suoi discepoli, si è incontrato con tutti i suoi discepoli, cioè i 500, e ha visto tutti, anche i 500 discepoli. Credo che ci sia anche sua madre, penso che ci doveva essere anche sua madre, quando l'hanno vista i 500, penso che ci sia anche sua madre. Però non è specificato che Maria abbia visto Gesù risorto, ma che lo abbia visto Maddalena, che lo abbiano visto tutti gli apostoli, tranne Giuda, perché lui ha preso la scocciatoia, è andato a finire all'inferno prima. Mentre gli altri lo hanno visto, Tommaso ha avuto modo di toccare, e quindi c'è tutto un qualcosa che il Signore ha fatto dopo la resurrezione, si è incontrato con i suoi discepoli a dare le ultime indicazioni per dare tutto quello che era poi il mandato, che era, diciamo, il compito ora della Chiesa che Gesù ha costituito grazie alla sua resurrezione. Ora Gesù sta lasciando il suo compito alla Chiesa. E oggi voglio considerare 8 aspetti, 8 punti sul significato della resurrezione. Perché è importante che noi cristiani possiamo comprendere appieno che cosa comporta questo. Intanto una cosa è certa, che il piano della redenzione non si adempie nel momento in cui Gesù dice tutto è compiuto, ma quando Gesù risorge e dopo che Gesù è salito al Padre. Quando lo volevano toccare, dopo la resurrezione, Gesù ha detto non mi toccate perché ancora non sono salito al Padre. Ancora c'era impurità, c'era la nostra impurità. Doveva consegnare al Padre i nostri peccati. Il suo sangue è stato portato in cielo e quel sangue è ancora vivo. Quel sangue è ancora potente, quel sangue è ancora quello che purifica le nostre coscienze, è quello che ci lava dai nostri peccati. Quando noi confessiamo, quando noi abbandoniamo, quel sangue prezioso ancora è quello che ci purifica. Amen. Voglio considerare con voi insieme questi aspetti della resurrezione. Il primo è che Gesù ha detto nella scrittura che abbiamo letto prima che ho le chiavi della morte e dell'Ades. Quindi la resurrezione ha permesso al Signore di prendere possesso della morte e dell'Ades. Significa che il cristiano che si affida a Gesù realmente, io dico realmente perché faccio sempre la differenza, che non è tutto oro quello che luccica, non è che tutte le persone che vengono in chiesa sono tutti oro, cioè noi vediamo e non giudichiamo e non dobbiamo giudicare, ma nel mezzo dell'oro c'è anche, non voglio dire la gente perché già è qualcosa di nobile, c'è anche il ferro arrugginito, c'è quello, ci sono le persone che solo vedono nel naturale e vengono perché vogliono qualcosa da Dio, ma non vogliono dare la loro vita a Dio. Cristiano, cristianesimo vuol dire che tu prendi da Dio, ma devi dare la tua vita. Chi vuole solo avere da Dio, che pretende soltanto da Dio, non ha capito niente del cristianesimo. Cioè, se tu vuoi salvare la tua vita, la devi perdere, gliela devi dare nelle mani, e Dio deve poter fare della tua vita quello che ritiene giusto, quello che ritiene opportuno. Ora io dico, quelle persone che effettivamente hanno dato la loro vita al Signore, perché sia il Signore a usarla, perché sia il Signore a servirsene, perché attraverso quella vita il Signore può fare conoscere se stesso, il suo figliolo, e la salvezza e la redenzione, che è quello di sganciarlo dalla schiavitù. Uno schiavo non si può comprare la libertà. Perché il semplice fatto che è schiavo vuol dire che non possiede niente, non ha niente. Non si può riscattare uno schiavo da solo se non è qualcuno che lo riscatta, se non è qualcuno che può pagare. Quando una persona viene rapita, quando una persona viene portata via a scopo di estorsione, voi pensate che la persona rapita potrà pagare i rapitori? Ma forse può avere qualche soldo appresso, può avere qualche cosa, forse magari il libretto degli assegni, e quindi potrebbero costringerlo a fargli degli assegni. Ma dal momento in cui viene a mancare la persona che non c'è, già subito bloccano le banche, conto corrente, tutto eccetera, non può nemmeno pagare niente per se stesso. Sono gli altri che sono liberi e che hanno il potenziale, che possono riscattare la persona che è caduta in schiavitù. Oh, Gesù, quello che ha fatto quando ha preso, sì, è arrivato nell'Hades, nel soggiorno dei morti, ha portato via tutti quelli che si erano addormentati con la speranza della salvezza, con la speranza di un Salvatore. Cioè tutte quelle persone che si erano addormentati sono andati con il Signore Gesù nel cielo, nella presenza di Dio. Ha preso le chiavi della morte e dell'Hades, per dire che il diavolo non può fare quello che vuole. Sugli cristiani non può fare più quello che vuole, non può più decidere quando i cristiani devono morire. Non è il diavolo che lo può decidere, non è la morte che lo può decidere, ma quella persona che entra nella signoria di Gesù Cristo, dipende ormai da Lui, entra in un piano e poi tutto predispone il Signore. Amen? Forse anche che magari se ne va prima dei 70 anni, prima degli 80 anni, se ne va magari a 30 anni, se ne va a 40 anni, però vuol dire che il progetto di Dio si conclude in un determinato momento. Però una cosa è certa, che la nostra morte, la morte dei cristiani, non è la morte degli altri, perché nella morte noi non ci separeremo mai da Cristo. Morte vuol dire separazione, ma la morte dei cristiani non è una morte completa, è una morte parziale, è la morte solo della separazione dal corpo, ma non da Dio, anzi, al contrario. Amen? Ecco perché Gesù ha preso le chiavi della morte, non può più separare il diavolo, il cristiano dal Signore, non lo può più separare, perché lui non ha le chiavi le ha prese Gesù. Ecco perché è importante la resurrezione, perché attraverso la resurrezione Gesù ha portato via all'inferno le chiavi. Amen. Altro che Pietro, ce le ha le chiavi il Signore Gesù, e quelle chiavi, quando Gesù apre, nessuno può chiudere, e quando Gesù chiude nessuno può aprire. Amen. E gloria a Dio che le chiavi ce le ha Gesù. Gloria al Signore. Sapete, quando tu dai le chiavi alla persona sbagliata devi avere paura, ma quando le chiavi ce l'ha la persona giusta, stai tranquillo. Un altro motivo, alleluia, che grazie alla resurrezione di Gesù la nostra salvezza prende corpo, anzi inizia, proprio credendo nella resurrezione. Gloria al Signore. Molti pensano che Gesù, non possono negare l'esistenza di Gesù. E tante persone, anche atei, se voi gli chiedete ma Gesù è esistito, ti diranno sì. Tutti gli uomini non possono negare che Gesù sia passato in questo mondo, che Gesù sia vissuto 2000 anni fa, tutti lo ammettono. Alcuni dicono che era un guaritore, alcuni dicono che era un bravo filosofo, una persona molto saggia, una persona sapiente, un profeta. Per i musulmani Gesù è un profeta, ma noi sappiamo che è il figlio di Dio. E poi ha fatto il guaritore, ha fatto il profeta, ha fatto il sacerdote, ha fatto il figlio di Dio, il re del re, il signore dei signori. Per noi è il Salvatore, per noi è il nostro Signore. Amen? Gloria a Dio. Per noi non è una persona come tutti gli altri, per noi è l'unico, è la persona diversa. E quando noi crediamo che Dio lo ha risuscitato dai morti, non solo confessiamo Gesù come Signore, ma dobbiamo anche credere nel cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, siamo salvati. Ecco perché per noi è importante la resurrezione, perché se tu non credi che Gesù è risorto, tu non potrai essere salvato, tu andrai all'inferno. Non può essere chiamato cristiano uno che non crede che Gesù è risorto dai morti. E questa scrittura noi la conosciamo molto bene, c'è scritto in Romani 10 verso 9: poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedete che la resurrezione dei morti è legata alla nostra salvezza. Se tu ci credi che non è più con i, cioè che non è morto di vecchiaia, come dicono altri, che non è morto in India, che non è morto, che quella è stata una morte apparente. Come poteva essere una morte apparente? Dopo che ha versato tutto il sangue, come può una persona ancora continuare a vivere? Il fratello che è stato in ospedale perché perdeva molto sangue, diceva prima che se si tappava il naso usciva il sangue dalla bocca. Poi ha detto, dicevo, se mi avessero chiuso anche la bocca mi sarebbe uscito dalle orecchie. Forse, comunque c'era una potente emorragia che doveva far uscire il sangue. E allora, magari ne avrà perso qualche litro, un litro e mezzo, non sappiamo. Ma Gesù ne ha perso di più. Immaginiamo 39 colpi e i chiodi. I chiodi, 3 chiodi, almeno 3 sono sicuri, una per ogni mano e quello dei piedi, e non erano chiodini, non erano chiodini per appendere i quadri, per appendere una persona di 70, sui 70 chili, cioè non sappiamo, dai 70, 75, 65, non sappiamo quant'era il peso, ma siamo lì, in media sui 70 chili. 3 chiodini sulla croce non possono tenere un corpo, erano chiodoni che sono stati piantati, e poi la corona di spine, che erano tanti aghi. Il suo volto doveva essere tutto rigato di sangue e 39 colpi di flagello. Quante aperture, quanto sangue è stato versato, tutto il suo sangue è stato versato. E quindi impossibile che una persona si possa addormentare e risvegliare, anche se hanno messo in circolazione la menzogna che gli discepoli sono venuti e lo hanno portato via, hanno srotolato la pietra, ma quelli scappavano per paura, figuriamoci se avessero preso il corpo, si nascondevano, avevano paura, perché la loro sicurezza era venuta meno. E anche erano venuti meno nella fede, perché piangevano, erano tutti nel dolore, non si ricordava nessuno che Gesù il terzo giorno sarebbe risuscitato. Nessuno lo ricordava, Eppure Gesù l'aveva detto, erano tutti come addormentati, come sapete quando il diavolo ci attacca e ci toglie quella cosa su cui noi avevamo poggiato la nostra sicurezza, ci dimentichiamo che Dio non ci lascia, non ci abbandona, ci dimentichiamo e cadiamo nella disperazione. Erano caduti nella disperazione. Ma quando Gesù è risorto e si è incontrato con i suoi discepoli, ha detto pace a voi. Perché gliel'ha detto? Perché non avevano più pace. L'avevano perso la pace. E quando Gesù ha detto pace a voi, sono qua, toccatemi, venite, ve l'avevo detto io che sarei risorto, perché non mi avete creduto? Io sono qui per confermare la vostra fede, per farvi ricordare tutto quello che vi ho detto. Io sono qui perché voi ora farete le stesse cose che ho fatto io. Amen? Gloria al Signore. Questo è importante, quindi, la resurrezione, perché attraverso la nostra confessione della nostra fede che Gesù è risorto dei morti e che Lui ora è il mio Signore perché vive. Il mio Signore vive! Amen? Noi siamo salvati. Gloria a Dio. Un terzo punto, che la resurrezione del Signore doveva servire per mandare lo Spirito Santo. Giovanni 12, verso 32 dice: ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Gloria al Signore. Qui potremmo intendere innalzato dalla terra, messo sulla croce. Però io dico innalzato dalla terra è dopo la resurrezione, che sale in cielo, nel momento della resurrezione. Grazie alla resurrezione che Lui attira tutti a sé. Ma continuiamo ancora un'altra lettura. Atti, capitolo 1, dal verso 1 fino al verso 5. Dice, io ho fatto, qui è Luca, il dottore che parla, l'evangelista. Io ho fatto il primo trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Grazie alla sua resurrezione ha potuto fare questa promessa: voi sarete battezzati di Spirito Santo. Voi non dovete andare da Gerusalemme, voi sarete battezzati di Spirito Santo. Giovanni battezzava in acqua, ma io vi battezzerò con lo Spirito Santo. E Giovanni stesso l'ha detto, che sarebbe stato, ecco c'è colui che è qui in mezzo a noi, al quale io non sono degno di sciogliere i calzari, e lui è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quando Lui è risuscitato, ha potuto fare questa promessa ai suoi discepoli, e non partite da lì, perché per lo Spirito, perché quando io poi me ne andrò, voi riceverete lo Spirito Santo. Voi riceverete lo Spirito Santo. Voi riceverete lo Spirito Santo. Gloria al Signore. Quarto punto. La resurrezione serve per riempire di Spirito Santo tutti coloro che sono stati attirati dal Padre a Cristo. Quando Gesù dice: fui morto, ma ora sono vivente nei secoli dei secoli, vuol dire che con Lui noi siamo anche viventi. Amen? Con Lui ora viviamo, siamo in Lui. Quando è arrivato il giorno della Pentecoste e tutti sono stati riempiti di Spirito Santo, la potenza di Cristo era venuta dentro tutti i discepoli. Quando noi ci facciamo riempire di Spirito Santo, e io vi dico che non è che perché siamo stati battezzati è detto che siamo ripieni. Cioè, questa pienezza deve man mano essere mantenuta con la comunione, con la lode, con l'ubbidienza, con l'adorazione, con l'edificazione personale. Quando noi rimaniamo nella presenza di Dio e quando noi stiamo ad ascoltarlo e a ubbidirlo, è così che noi ci manteniamo pieni di spirito, soprattutto con il canto. C'è un tempo in cui noi dobbiamo ministrare al Signore, e mentre ministriamo al Signore, il Signore ministra a noi. Mentre noi adoriamo, lo Spirito di Dio viene, grazie alla resurrezione di Gesù, lo Spirito Santo è stato dato e nel giorno della Pentecoste ha riempito tutte le persone che erano lì, che lo aspettavano. Non ha riempito le persone che erano fuori, però le persone che erano fuori hanno potuto poi sentire gli effetti di quello che era successo nell'alto solaio. Perché quelle persone, dopo che sono stati riempiti, non sono rimasti nell'alto solaio a mangiarsi la pizza, ma sono usciti fuori ad annunziare le grandi cose di Dio. Gloria al Signore Gesù. Grazie al fatto che il quinto punto, che il Signore è risorto, è stato poi portato in cielo e da lì ritornerà. Ora leggiamo un'altra scrittura, sempre in Atti 1 dal verso 8: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Gesù un giorno ha detto: è buono che io me ne vada, perché voi, se io me ne vado, riceverete poi lo Spirito Santo. Riceverete lo Spirito Santo e con lo Spirito Santo voi mi potrete servire davvero. Voi mi sarete testimoni fino alla morte. E i discepoli poi sono rimasti tristi quando l'hanno visto salire. Dice: ora non lo vedremo più. Ma Gesù aveva fatto un'altra promessa. Aveva detto: il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Non sono con voi fisicamente, ma spiritualmente sono con voi. Amen. Se noi guardiamo qua, non lo vediamo con gli occhi a Gesù, ma lui ha promesso di stare vicino a ognuno di noi. Lui è vicino alla sorella Rosalia, lui è vicino al fratello Adamo, lui è vicino a me, alla sorella Rosaria, a tutti. Lui è vicino a ognuno di noi. Lui ci ha promesso che non ci lascerà. Lui ha promesso che sarà con noi fino alla fine dell'età presente. E quindi non c'è motivo di essere tristi, anche perché gli angeli hanno detto: colui che avete visto salire ritornerà alla stessa maniera. E mentre noi cristiani ricordiamo queste parole, diciamo: ecco, se ritornasse oggi, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare? Il fratello, quando si è visto in quella situazione, io penso che ognuno di noi, in una situazione in cui si sta vedendo quasi morire, dice: ma allora che fa? La mia vita si conclude qua. Eppure io, ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto per il Signore tutta la mia vita? Anche se qualche cosa l'abbiamo fatto, ma pensiamo sempre in effetti di che abbiamo fatto sempre poco. Perché spesso abbiamo l'abitudine di dire: vediamo, domani faremo, poi dopo, poi vedremo, poi vedremo, poi vedremo. Ma la vita non è nostra, il domani non è nostro, il domani è di Dio. Oggi possiamo fare qualcosa, e quello che possiamo fare oggi è quello che il Signore si aspetta di noi. Se rimandiamo, domani può darsi che non ci siamo più. Amen. E quindi la Chiesa, che sa che Gesù ritorna, si adopera per compiere la sua missione. I cristiani si adoperano per compiere la sua missione perché sanno che Gesù ritorna, mentre la gente è troppo preoccupata a pensare che Gesù è risuscitato. Noi pensiamo che dobbiamo anche pensare non solo che Gesù è risuscitato, ma che sta tornando e che ritorna, e ritorna per prendere e rapire la sua sposa quando è pronta. Ma io sono pronto? Se non sono pronto, mi devo affrettare a prepararmi. Devo arrendermi. Preparare vuol dire arrendersi e mettersi disponibile nelle mani di Dio a fare quello che a Lui piace, non quello che piace a me. Perché tutti vorremmo fare, e non mi dite che non è così, tutti vorremmo fare quello che ci piace. Sta cosa mi piace e ha di affare, ha voglia di fare, ma non è così. Un cristiano che ha reso dice: ma questa cosa piace a Dio? Se piace a Dio, allora la faccio. Se non piace a Dio, non è che perché piace a me. Eppure dice, tutto giusto, tutto buono, tutto bello. Sì, ma sarà edificante questa cosa? Sarà una benedizione questa cosa? Se non è una benedizione, è una cosa che solo piace a Dio. Oddio, se la fai, non succede niente. Però non puoi dire che hai servito Dio perché hai fatto una cosa che ti piaceva. Amen? Allora, Gesù, grazie alla resurrezione, può ora ritornare, altrimenti se non sarebbe risuscitato, come doveva tornare? Sarebbe rimasto prigioniero. Gloria al Signore che Gesù ritorna. Amen? Che è nel cielo e che si sta preparando per tornare. E anche la Chiesa si deve preparare. Amen? Sesto punto, grazie alla resurrezione del Signore, anche noi siamo risorti con Lui. Questo guardate che è troppo, troppo importante. Quando ci dicono, ma qual è il significato della resurrezione? Il significato è che non è risorto solo Gesù, anch'io sono risorto. Anch'io sono risorto con Gesù. E la Bibbia lo dice in tanti versi. Galati, capitolo 1, verso 1, dice Paolo, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di uomini, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Questo non dice però che anche noi siamo risorti, ma il Padre ha risuscitato Gesù dai morti. Colossesi 2,12 dice, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo. Io voglio ricordare che un morto che è sepolto non vive più. Quando risorge come viveva prima della sua morte. Un morto sepolto è un morto che è morto. Quando risorge, risorge un'altra persona. Non è più quello di prima che risorge. Quello che è morto ed è sepolto ha finito la sua esistenza. Quello che risorge è una nuova creatura. Quello che risorge è una persona nuova. Quello che risorge è uno in Cristo. È uno che vive per Cristo, che lavora per Cristo, che si prodiga per Cristo. Se no è un morto che ha fatto la finta di morire, ma non è morto. E allora fa la finta di essere cristiano. E quello che risorge non è risorto veramente. È sempre la stessa persona che ancora deve morire per andare all'inferno. Ma se invece muore e viene sepolto e nasce una nuova persona che vive per Cristo e che si prodiga al cambiamento attraverso la parola, perché appena uno nasce di nuovo non è che è perfetto, deve essere trasformato, deve essere cambiato, deve modificare il suo pensiero. Le cose vecchie non servono più. Tutte le conoscenze che Paolo aveva, ha detto, sono spazzatura. Tutta la mia cultura, tutto quello che ho imparato non mi serve più per il regno di Dio. Devo disimparare per imparare un'altra volta. Ora ai piedi di Gesù, ai piedi del Maestro. Perché i principi del cielo sono totalmente opposti ai principi terreni. Cioè, mentre per il mondo un cammino, un percorso ti porta alla ricchezza, per Dio ti porta alla povertà. Se tu vuoi per il mondo, arricchirti devi rubare, devi togliere. Per il Signore devi invece liberartene. Al giovane ricco ha detto: dai tutto quello, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. È assurdo, è un principio pazzesco. Un principio che non può reggere in questo mondo. Perché in questo mondo è occhio per occhio, dente per dente. Se tu mi dai un calcio, io ti do due calci con gli interessi, perché giustamente. Se tu mi dai un pugno, io ti do un calcio di più. Ecco, io non me la tengo. Il principio di Dio è: se tu mi dai uno schiaffo, voltagli l'altra guancia. Assurdo! I principi di Dio sono diversi. Una persona nuova non è più la stessa. Deve cambiare. La garanzia, sapete qual è? Quando le persone vi incontrano, mi dicono: ma che è successo? Cangiasti? Non si ciuchi di una moda. Quando cominciano a dirvi queste cose, vuol dire che c'è un cambiamento vero. E la gente lo vede. Ora, tornando al fatto che della scrittura che stavamo leggendo, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati. Quindi siamo risorti con Cristo, insieme siamo risorti con Cristo, ma tramite, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Grazie al Padre che ha risuscitato Gesù dai morti, anch'io con Cristo sono risuscitato. Amen. Ecco perché è importante la resurrezione di Gesù, perché se Gesù non risuscitava, io restavo morto. E in Efesini leggiamo al capitolo 2, verso 1, che egli ci ha vivificato anche noi che eravamo morti nei falli e nei peccati. Quindi ci ha vivificato e quindi siamo risuscitati. Ha trasmesso in noi la vita. E poi al verso 6, sempre di Efesini, al capitolo 2, dice che ci ha risuscitati con lui e ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. Amen. Siamo seduti nei luoghi celesti con lui. Ci ha risuscitati. Ecco l'importanza della resurrezione. In lui siamo risuscitati. Non siamo più morti nei falli e nei peccati. Non siamo più schiavi. Un morto non si può muovere, non può comandare. È la morte che ti comanda. Ma abbiamo letto che Gesù ha detto: fui morto, ma ora sono vivente. E ho le chiavi della morte. Quindi la morte non ti può più comandare. Ecco perché Stefano, davanti ai suoi accusatori, lui ha dichiarato la verità, pur sapendo che i suoi accusatori avevano tutte le pietre in mano per tirargliele addosso. Come dire, tu ti trovi davanti a una persona che ha la pistola puntata, che ti vuole sparare, vuole mettere fine alla tua vita. Immaginate per un attimo, uno che ha veramente l'intenzione, che non ti ha puntato la pistola per farsi dare il portafoglio, ma perché ti deve uccidere. E tu sai che è venuto per ucciderti, non gli interessa il tuo portafoglio. Se tu sei scomodo, tu parli troppo, tu hai avuto troppe opportunità di ravvederti e non ti sei ravveduto, sempre parli contro di me. Perciò io ora, visto che tu non ti sei piegato, io ora ti uccido. Allora immaginate per un attimo che c'è una persona che è venuta per uccidervi. Voi cosa fate? Qualcuno se la fa addosso. Qualche altro dice, ha il coraggio di dire: alzati da questa condizione e ravvediti, che il Signore è pronto a perdonarti. Io ho predicato la verità e continuerò a farla fino all'ultimo. Ora tu mi puoi ascoltare e te la predico anche ancora in questa circostanza. Smettila, se non ti sparo prima. Ravvediti, perché il Signore ti ama. pentiti dei tuoi peccati, confessa i tuoi peccati. E tu non hai paura della pistola, perché Gesù ha le chiavi della morte. Perché appena il tuo spirito esce dal tuo corpo e alla presenza del Signore, perché Gesù ha le chiavi dell'Hades, della morte, non ce l'ha la pistola, il potere di ucciderti. Sapete, tanti cristiani che sono nel mondo perseguitato hanno affrontato chi voleva ucciderli e loro hanno parlato dell'amore di Dio, hanno provato a tirare il grilletto e il proiettile non partiva. Perché c'era un'altra potenza. A volte è partito il grilletto e le persone sono morte, ma a volte non è partito. Così come i tre amici di Daniele hanno detto, dice, noi sappiamo che il nostro Dio è potente da liberarci dal fuoco, ma anche se non volesse, noi non ci piegheremo. Noi non ci piegheremo, stai tranquillo, non ci piegheremo alla tua volontà e noi staremo fedeli al Signore, rimarremo fedeli al Signore. Amen? Gloria a Dio. Noi siamo risorti con Cristo e non abbiamo più paura della morte, siamo risuscitati. La parola di Dio dice che è stabilito che l'uomo muore una volta solamente, dopodiché c'è il giudizio. Noi siamo morti già. Ecco perché Gesù ha detto, chi crede in me non morrà mai. Perché siamo già morti con Cristo e sepolti. L'altra, quella è la morte del corpo, ma non è la morte dello spirito. Perché Gesù ha le chiavi della morte. Lui è risorto, ha le chiavi. Amen? E la Chiesa non deve avere paura della morte fisica. Deve avere invece timore di Dio, perché... Ora vedremo gli ultimi due punti. Gloria al Signore. In Filippesi, capitolo 2, versi no, da 9 a 10, il settimo punto, dice a proposito, grazie alla morte della croce e alla resurrezione del nostro Signore e al suo innalzamento, noi abbiamo ricevuto autorità. Noi abbiamo l'autorità. Grazie alla morte di Gesù e alla resurrezione. La resurrezione del Signore ci conferisce autorità. Filippesi 2, dal 9 all'11 dice, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore della gloria di Dio Padre. Perciò noi abbiamo questa autorità, perché abbiamo il nome di Gesù, che è un nome che è al di sopra di ogni nome. È il nome al quale, davanti al quale i prepotenti si devono piegare. E per prepotente non intendo chi ha i soldi, per prepotente intendo chi ha il dominio sulle persone, a volte i demoni, i principati, le potestà nel nome di Gesù non possono resistere, perché Gesù ha ricevuto un nome che è al di sopra di ogni nome e questo nome ora è nostro e noi possiamo nel suo nome sgridare il diavolo, qualunque esso sia, qualunque tipo di demone sia, noi possiamo sgridarlo e siamo il più piccolo dei cristiani, può a sgridare personalmente Satana, il capo dei demoni, il capo di tutti gli angeli ribelli, il più piccolo dei nati nel regno di Dio può mettere sotto i piedi Satana in persona. Amen. Perché? Perché noi abbiamo il nome che è al di sopra di ogni nome, e in quel nome ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E io vi dico una cosa, che i demoni lo sanno e lo conoscono e sanno la potenza che c'è nel nome. Il problema è che a volte manca, i cristiani usano, nominano il Signore e non lo sanno, ma i demoni sì. Io dico che la resurrezione è servita proprio perché ogni cristiano potesse avere questa autorità, potesse avere la potenza e l'autorità, non solo la paletta, ma anche la pistola. Amen? Non solo l'autorità, ma anche la potenza. Gloria al Signore. L'ultimo punto, grazie alla sua resurrezione, noi abbiamo ricevuto il mandato per adempiere l'opera, la missione, che è quella di evangelizzare, che è quella di discepolare, che è quella poi di mandare le persone che sono state chiamate. Ora, vi ricordate Matteo 28, no? Non lo voglio leggere perché lo sappiamo tutti a memoria. Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e predicate. Questo perché aveva già compiuto tutto. La missione era compiuta, lui era risorto, era salito al Padre, era disceso per confermare con tanti segni, dando dimostrazione in tanti modi che lui era il Figlio di Dio, che era morto, che era risorto. E ora che tutti i suoi discepoli lo sanno e sono sicuri nel loro cuore, ora gli sta dicendo: ora andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Gesù ci ha dato il mandato nella resurrezione. Ora abbiamo anche noi il mandato di continuare l'opera, di portare la salvezza alle persone. Cristo è risorto perché ora noi possiamo essere, essendo risorti come Lui, possiamo essere quei missionari che fanno entrare nel regno di Dio gli altri. Altro che invece si può, se non ci arrendiamo, se non facciamo la volontà del Signore, facciamo scappare persone, altro che facciamo avvicinare. Perché se una persona non è ripiena di Spirito Santo, se una persona non ubbidisce a Dio nello Spirito, l'Apostolo Paolo dice: l'Iddio che io servo nel mio spirito. Perché era in contatto con Dio, riceveva continuamente direttive da parte di Dio. E io dico: Signore, ma io, mi esamino cari nel Signore, ma io sono in grado veramente tutti i giorni di sentire la Tua voce, di capire che cosa vuoi da me? Ti sto ubbidendo perfettamente, perché io voglio arrivare a questo. Questo deve essere il desiderio di ogni cristiano, sentire questo bisogno di essere ubbidiente, veramente ubbidiente a ogni cosa che Dio ti comanda, perché Dio vuole essere servito nel nostro spirito, non lo possiamo servire con il corpo soltanto, anche perché Dio è spirito, dobbiamo avere un collegamento con Lui nel nostro spirito e poi fare e poi agire. L'Iddio che servo nel mio spirito ci permetterà di fare la sua volontà e di avvicinare tante persone all'amore di Dio, all'Iddio che perdona, all'Iddio che dà una nuova chance, all'Iddio che trasforma le persone. Voglio leggere Daniele, capitolo 12, versi 2 e 3. Dice: molti di coloro che dormono nella polvere della terra si quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Quelli che hanno preso il mandato per la potenza della resurrezione e lo stanno adempiendo, si stanno prodigando per adempiere il mandato, risplenderanno come le stelle in eterno, per sempre. Amen? Per sempre. Ecco perché Gesù è risorto. È risorto perché io possa evangelizzare. È risorto perché io possa distruggere le opere di Satana. È risorto perché io possa obbedire al Padre. È risorto perché io possa prendere la immagine di Cristo. È risorto perché io dovevo risorgere. Amen? Non, la risurrezione solo di Gesù da solo non sarebbe cambiato proprio niente, non ha cambiato niente, ma la sua risurrezione ha comportato anche la mia, dalla morte dei falli e dei peccati, e ora non sono più un peccatore, anche se pecco, ma non è la mia professione principale. La mia professione principale è quella di essere uno strumento nelle mani di Dio. Almeno questo è il mio desiderio e mi propongo di farlo ogni giorno. E questo è quello che ognuno di noi deve fare. Amen. Voi potete dirlo: buona Pasqua, buona resurrezione, perché grazie a questa resurrezione io sono risorto. Ero morto nei falli, nei peccati, e ora vivo in Lui una vita nuova. Grazie al fatto che Gesù è risorto, io sono salvato. Ora il mio nome è scritto nei cieli e so che Gesù non è che solo risorto, ma sta ritornando. È portato in cielo e ora sta scendendo, e quando scende, scende per portare via la sua sposa, e io voglio fare parte della sua sposa. Amen. Ho voluto dare, sentito nel cuore di dare il significato della parola di Dio all'importanza della resurrezione di Gesù, perché non è che è risorto così, è successo semplicemente un fatto, che uno che è morto è risorto. No, Gesù è risorto per far risorgere noi. Amen. Ci sono tanti morti che risorgono, però risorgono per continuare la loro missione, ma Gesù è risorto per fare entrare noi nella missione. Ecco perché al diavolo questa cosa dà fastidio, ma ci ha messo tutte le sue forze per tenerlo lì, ma non ce l'ha fatta. Il Padre è più potente. Amen. Ha disteso il suo braccio e non l'ha potuto tenere il nemico, la morte, l'ha dovuto rilasciare. Alziamoci alle piedi.